Nicola Campogrande, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, questa volta per una conversazione che ha dell'ambizioso. Storia della musica classica. Quindi, nel breve volgere di questa nostra conversazione, lei ha il compito di raccontarci tutta la musica classica. Scherzi a parte, noi partiamo da questo libro pubblicato da Ponte alle Grazie, Il racconto di un'avventura straordinaria dal Medioevo a Spotify. Ed è anche questo un modo per capire come la musica di allora possa essere anche contemporanea alle nostre orecchie, al nostro sentire, possa consuonare anche in questo tempo. E questo libro ci porta dentro il senso della musica. Nicola Campogrande, compositore, nato a Torino, vive a Roma, la sua musica regolarmente eseguita dai maggiori interpreti internazionali, ed è stato direttore artistico di Mito Settembre Musica. E ora raccontiamo il nuovo libro dopo aver raccontato gli altri che sono sempre stati pubblicati da Ponte alle Grazie. Perché la necessità, Nicola Campogrande, di riunire in queste 300 e qualche pagine valori importantissimi della musica e condensarli in un arco di tempo molto lungo, dal Medioevo ad oggi?
Ma per cercare in modo ambizioso, devo dire, di dare una mano a un paese nel quale la musica classica ha trovato la sua culla, si è sviluppata, ha trovato un suo linguaggio, persino una sua lingua, per cui noi continuiamo in tutto il mondo a utilizzare i termini italiani per indicare allegretto o largo o moderato o con entusiasmo, in un paese in cui però la storia della musica non ci viene insegnata a scuola, se non in maniera ridotta, diciamo, nel corso della scuola media, quando si riesce a fare. E tutti gli altri come fanno? E tutti quelli che non se la ricordano, e quelli che hanno avuto la sensazione che forse conoscere questa avventura straordinaria, conoscere le biografie dei musicisti, capire la successione degli stili possa rendere le loro vite più ricche, allora mi è sembrato importante provare a compiere questo gesto un po' ambizioso, naturalmente c'è anche come dire, quasi un pochino di superbia nel raccontare la storia della musica da parte di uno che fa il compositore e non lo storico della musica, però è anche vero che da tanti anni è un mestiere questo del cercare di avvicinare alla musica, cercare di capire che cosa è importante oggi sapere della musica del Medioevo o del periodo barocco o dell'inizio dell'Ottocento, eccetera, è un'avventura con la quale, diciamo, amoreggio, anche per cercare di rispondere agli stimoli, alle domande delle persone che mi avvicinano e che mi chiedono di essere aiutate. Quindi con questo stesso spirito, cioè con l'idea di scrivere un libro accessibile a tutti, ma proprio a tutti, grandi e piccini, persone diplomate in conservatorio e con tre lauree, persone che invece non hanno avuto occasione, opportunità di studiare e hanno semplicemente la scuola dell'obbligo alle spalle e vogliono giustamente aprire un libro che li prenda per mano e racconti la storia della musica. Lo Spotify che lei citava è per certi versi l'uovo di Colombo, nel senso che fino a poco tempo fa non si poteva fare questo, cioè si raccontava la storia della musica immaginando che poi il lettore fortunato, abile, con una discoteca a disposizione potesse andare a cercare i brani, i frammenti, gli autori dei quali si parlava, cosa non sempre facile naturalmente. Adesso invece, proprio grazie a Spotify, che permette proprio a tutti gratuitamente, inquadrando uno dei più di 100 QR code che ci sono tra le pagine di questo libro, di andare ad ascoltare quel brano nell'esecuzione che ho identificato per rendersi conto con le proprie orecchie, con la propria pancia, con il cervello, con il cuore di ciò che io provo a raccontare, beh, questo fa una differenza enorme. Allora sono contento di essermi lanciato in questa impresa, perché confesso con malcelato orgoglio che i primi commenti, le letterine, persino qualche telefonata che mi arriva dai lettori che dicono: ah, ma che bello, finalmente mi sento accompagnato nella scoperta di qualcosa che mi è sempre stato presentato come lontano, difficile, persino un po' ostico, e adesso invece mi accorgo che è proprio lì, dietro l'angolo. Insomma, queste sono cose che a me allargano il cuore.
E poi sentir dire che la musica accompagna, credo che sia, potremmo dire, la missione compiuta, no? Lei scrive all'inizio, nell'introduzione, che la musica classica ci piace perché è un concentrato di mondo, e in questo mondo possiamo mettere sicuramente tutto tanti valori che ci sono dentro la musica, ma anche le nostre emozioni, i nostri sogni, i nostri bisogni, la nostra realtà, sia che siamo intenditori, sia che siamo degli ascoltatori anche molto distratti, perché qui dentro c'è posto per tutti.
Ma assolutamente sì, d'altra parte, se si ascolta con un po' di attenzione, in modo smaliziato, la colonna sonora di qualunque film che abbia un respiro importante, che magari funzioni a ritmo di hip hop, ma abbia poi dei momenti topici nei quali accade qualche cosa che veramente ti tocca, ecco, è abbastanza consueto accorgersi che lì il regista o qualche volta l'autore della colonna sonora ricorre alla musica classica, alle musiche classiche, se vogliamo, comunque una musica scritta che ha una sua storia, una sua tradizione, che ha dei suoi strumenti, eccetera, perché non abbiamo ancora, io dico per fortuna, sostituito, e credo che non lo faremo mai, quel modo specifico che ha la musica classica di toccarci, di comunicare qualche cosa che non arriva in altro modo. E lo facciamo a volte con dei brani che hanno 300, 500, 800 anni di storia. Questa è una cosa assolutamente strepitosa, perché avviene un po' forse con le arti figurative, avviene molto meno con la letteratura, avviene molto meno con il teatro del Medioevo non ci dice quasi più nulla oggi, del teatro successivo salviamo soltanto alcune cose. Invece la musica continua a parlarci, forse perché ogni volta la dobbiamo reinterpretare, cosa che fanno i musicisti in sala da concerto o in uno studio di registrazione. Per cui questo accade regolarmente e continuerà ad accadere, rendersi conto di come accade. Ma perché a un certo punto Mozart decide di scrivere una sinfonia in una versione con i clarinetti e in una senza clarinetti? Allora uno va a spiegare, no, il clarinetto l'avevano inventato proprio in quegli anni, non tutti ce l'avevano. Oppure, ma perché Smetana decide di scrivere la Moldava e di dedicare un pezzo di musica a un fiume, ma non poteva scrivere una sinfonia come avevano sempre fatto tutti? Allora tu vai a spiegare che nell'Ottocento qualcuno aveva pensato che si dovesse superare l'idea della classicità e in più avesse senso mettere in valore gli orgogli patrie, per esempio il proprio fiume o il proprio paesaggio, la propria lingua, eccetera, e Smetana, che arrivava dalla Boemia, partecipa a questo movimento, eccetera, eccetera. Cioè dietro, di fianco, appena davvero varcato l'angolo dell'ascolto della musica classica, è pieno di storie bellissime che in questo libro io provo a raccontare.
Nicola Campogrande, lei poco fa ha detto musica classica, e poi quasi a correggersi dice le musiche classiche. Su questo vorrei tornare.
Ma nel senso che la musica classica è una definizione scivolosa, nel senso che noi utilizziamo la parte per il tutto, cioè chiamiamo musica classica anche quella che scrivo io, che sono vivo adesso e faccio le corna, o quella che si scriveva nel 1300 di Guillaume de Machaut, mentre il periodo classico tecnicamente è un periodo che include la seconda parte del Settecento, quella in cui vivevano compositori come Haydn, come Mozart, come Beethoven, ma lì la musica è esplosa in maniera talmente efficace. La musica è stata così chiara, così cristallina, così trasparente per chi la ascoltava, che è diventata un po' l'icona di questo genere musicale. Quindi noi chiamiamo appunto musica classica anche quella che a rigore dovremmo chiamare musica romantica o musica barocca o musica rinascimentale o la musica del presente, parlando di quella scritta dai compositori vivi. Quindi in questo senso, certo, usiamo musica classica, ma come dire, giocando la carta di questo libro, mi sembra importante dire che in realtà ci sono tante musiche sotto questo cappello che noi utilizziamo un po' per semplicità.
E questo libro, che come diciamo in apertura di conversazione parte dal Medioevo, no? Come ha citato Guillaume de Machaut poco fa, e questo è anche il primo autore che viene citato, e quando si fanno queste scelte necessariamente, Nicola Campogrande, lei ha fatto delle scelte per non far entrare alcuni autori, quindi non è anche un lavoro facile non è stato un lavoro facile comporre questo libro.
No, ho lavorato molti anni, 3 in maniera intensa, proprio su questo, per arrivare a selezionare quello che mi sembrava importante ascoltare e conoscere oggi, proprio pensando ai miei amici, pensando ai miei figli, pensando ai miei genitori, cioè pensando a persone che non vivono dentro la musica, alle quali io voglio di dire: senti, ma se proprio devi scegliere, di questo periodo l'autore è lui e il brano è questo, e qui c'è il QR code. È chiaro che mi sono preso delle responsabilità, ma ha anche senso farlo. Chi ha voglia di ascoltare ascoltarmi trova però un percorso, come posso dire, ragionato. Ecco, non ci sono le manie di Nicola Campogrande, ci sono i brani che mi sembra che oggi abbia senso ascoltare mettendoli in relazione anche con ciò che è accaduto, con i movimenti che sono nati da correnti di pensiero del passato, brani che hanno indicato un sentiero, oppure brani che hanno una loro unicità assoluta e proprio per questo vanno ascoltati.
E mi permetta anche, se la butto su questo piano, e Nicola Campogrande si permette anche di raccontare frottole in questo libro. E lo racconta in maniera molto tecnica, perché la parola frottola è una parola importante anche nella musica.
Lo è, la frottola effettivamente è un genere musicale divertente. Quando a far nascere musiche esisteva una complicità culturale che oggi noi studiamo sui libri ma abbiamo assolutamente perso, cioè quando i compositori erano una espressione diretta del pensiero di una corte, nel caso delle frottole, o di una comunità borghese, nel caso della musica che ha cominciato a nascere appunto nella seconda parte del Settecento, all'epoca di Mozart o di Beethoven, che avevano intere città che aspettavano i loro brani, esisteva questa compenetrazione tra i compositori di musica, e a quell'epoca era l'unica che abbiamo tramandato, non esisteva la musica classica e altra musica, c'era ma non ce l'hanno trascritta e quindi noi non la conosciamo. Allora la frottola, così come il madrigale, sono dei termini che connettono la musica a giochi, alla letteratura, a pratiche sociali, a un'epoca nella quale il compositore, se è vero che aveva una funzione subordinata ed era come un cuoco, come un giardiniere, era anche qualcuno che riusciva poi a trasportare sui pentagrammi delle idee, delle istanze, dei piaceri, delle mode che erano condivise, che erano importanti, cosa che oggettivamente oggi i compositori provano a fare senza che ci sia intorno una società così attenta a chiedersi: oddio, ma cosa sta scrivendo in questo momento, vi dico, John Adams, il compositore più eseguito del pianeta, o Arvo Pärt, chissà che foglio ha sul pianoforte. Quando lo faceva Beethoven o quando lo faceva Handel, c'erano intorno una serie di nazioni, direi addirittura un continente importante come quello europeo, che respiravano con il compositore.
Eh sì, perché da questo libro, in questo libro si può respirare certo la storia della musica, ma si può respirare anche lo spirito del tempo, perché è un raccontare la storia attraverso la prospettiva musicale, che è sempre una prospettiva molto interessante, perché raccontare la musica non vuol dire astrarsi, entrare in una torre d'avorio e lì restare, no, vuol dire vivere quel tempo, spiegare il tempo attraverso la musica, e credo che sia un esercizio sempre molto utile, Nicola Campogrande.
Ma sì, guardi, l'esempio che mi viene in mente è quello della musica barocca, musica piena, musica infarcita di idee, di innovazioni, ma esplosiva. Pensate alla bellezza della musica di Vivaldi, per citare un solo compositore italiano, e ce n'erano decine. Beh, insomma, il barocco è un'epoca nella quale c'è una crisi sociale nel 600, guerre, epidemie, viene messa in discussione la struttura gerarchica della società, per cui il potere ha bisogno di rappresentarsi in maniera forte e chiara. E cosa c'è più dell'architettura, pensate appunto all'architettura barocca, e della musica per manifestare lo sfarzo, cioè per chiarire da che parte stanno quelli che devono decidere, dove sta il potere, per l'appunto, dove stanno i denari, dove stanno le risorse per far nascere e far eseguire musica. E i compositori si adattano, anche perché è un gran piacere scrivere musica con tutti questi mezzi a disposizione. Questi mezzi diventano poi idee, allora che si tratti di un piccolo brano per clavicembalo oppure di un gigantesco concerto grosso di Handel, i compositori si impegnano a far esplodere proprio la musica in un modo fortemente immaginifico, suggestivo, direi scenografico, ricorrendo a un'immagine di tipo visivo. Ecco, tutto questo accade perché il 600 in Europa ha avuto quella storia. Se la storia reale, spicciola, normale, anche quotidiana, fatta di fame, di guerra, di spostamenti, fosse andata in un'altra direzione, forse la musica, anzi direi probabilmente la musica sarebbe stata diversa.
Lei ha citato poco fa uno dei tanti autori, ha citato l'autore minimalista John Adams, tra l'altro ha detto che è uno dei compositori più eseguiti al mondo. Questa è una delle tante cose importanti che possiamo conoscere attraverso questo libro. E qui entriamo nella musica contemporanea, per esempio Arvo Pärt, no? Un altro straordinario, Phil Glass, personaggi e soprattutto compositori che hanno saputo dare un volto nuovo, e sicuramente anche qui la parola classico è una parola che può essere importante, scomoda o comunque da rivedere.
Ma grazie al cielo adesso noi possiamo raccontare la storia dell'inizio del Novecento, la storia di compositori strepitosi come Stravinsky o come Bartok o come Schoenberg, ma anche come Gershwin, come Kodály, insomma con una prospettiva diversa. Cioè abbiamo ascoltato del Novecento per molti anni un sedimento arido. Non parlo certamente di Stravinsky, ma parlo degli epigoni, cioè di compositori che hanno seguito una via tracciata dalle vecchie avanguardie per chiudersi in torri sempre molto ben protette dal loro ego, fondamentalmente. Per cui si è ascoltata una musica che nessuno aveva piacere di suonare e di ascoltare. Così è stato soprattutto dopo la Seconda Guerra e fino a insomma gli ultimi decenni del Novecento. L'idea di musica contemporanea, così come veniva definita, evocava sensazioni spiacevoli. Oggi possiamo raccontare quella storia col senno di poi, cioè possiamo raccontare quella storia accorgendoci che sono esistite anche altre musiche oltre a quelle delle avanguardie proprio in quegli stessi anni, e che hanno dato frutti diversi rispetto a quelli considerati, diciamo, ortodossi, a partire dalla dodecafonia e dalla serialità, che sono stati movimenti molto molto tosti e difficili da ascoltare. Allora questo libro è pieno di musica che a me viene voglia di ascoltare, raccontando tutto quello che è stato, naturalmente, ma senza fermarsi, cioè facendo un passettino in più. È pieno oggi di compositori in tutto il mondo che scrivono musica lontanissima rispetto a quella delle vecchie avanguardie. Non è musica fatta per dare fastidio, non è musica fatta per esibire una singolarità che tiene fuori, allontana l'ascoltatore, è musica scritta per il piacere di farlo, per gli interpreti che la cantano, la suonano e per il pubblico. Questa è una storia che adesso noi possiamo raccontare perché la stiamo vivendo, con quel po' di azzardo nel raccontare un presente che naturalmente fa parte del gioco, però è importante farlo perché fino a poco tempo fa una storia della musica arrivava al Novecento e diceva e poi c'è stato il Novecento e le avanguardie e il pubblico si è disamorato e nessuno riusciva a capire che tipo di musica si facesse, perché lo facessero, eccetera, eccetera. Adesso lo sappiamo perché lo facevano, c'erano delle ragioni, tutto si spiega e si capisce. Poi si è andato avanti, allora adesso uno può pensare che esistono dei compositori come Arvo Pärt, come John Addison, Philip Glass, che citavamo prima, che scrivono musica meravigliosa, che è una gioia ascoltare e che vale davvero la pena frequentare.
E tra l'altro questo libro, anche per i giovani lettori, credo che sia molto importante, perché con la presenza del QR code, quindi c'è una possibilità molto, molto veloce di arrivare subito ad ascoltare le musiche. E questo credo che sia anche molto importante, perché oggi spesse volte ci abbandoniamo alla velocità delle cose, e quindi anche puntare il QR code ci può aiutare a entrare nello spirito della musica. E quello che ci richiede anche un po' questo libro, e soprattutto partendo da una cosa fondamentale, la curiosità.
Ma la stessa copertina riporta una certa melodia che non svelerò, su un pentagramma rotondo che è stato un po' complicato realizzare graficamente, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo molto contenti. Qualcuno, pochi in Italia, sono in grado di leggerla, ai noi, alcuni di questi sono in grado di riconoscerla, tutti gli altri non hanno che da voltare il libro e trovano in quarta di copertina il QR code che rimanda a quel brano. Questo è il meccanismo contenuto poi in tutte le 300 fischia pagine che citavamo. Quando si rischia di smarrirsi, quando manca il riferimento, c'è sempre la possibilità di ascoltare. E questo, ha ragione lei, fa davvero la differenza.
Ma lei si ricorda qual è il primo brano che l'hanno fatto ascoltare da bambino di musica classica, Nicola Campogrande?
Guardi, ogni tanto me lo chiedono, ma non riesco proprio a ricordarmelo. Probabilmente ho introiettato il tutto in un grande blob personale, però ricordo che il primo concerto che ho ascoltato con grande consapevolezza aveva come protagonista Ivo Pogorelic, strepitoso pianista che suonava Gaspard de la Nuit di Ravel all'Auditorium Rai di Torino. Ecco, io quello lo ricordo proprio come esperienza musicale intensa, come l'idea del concerto come un luogo nel quale tu vedi, tocchi, annusi, percepisci elementi dell'esistenza che non ci sono altrove. Ecco, ricordo proprio di essere stato turbato per giorni, forse per settimane da questo ascolto, tant'è che ancora adesso me lo ricordo come fosse ieri.
Bello, elementi dell'esistenza dentro un concerto, dentro la musica classica, perché poi è veramente questo la musica. Ma lei oggi è in viaggio, che musica ha ascoltato, se l'ha ascoltata nel viaggio?
Beh, oggi per me è un giorno un po' speciale, nel senso che questo podcast verrà ascoltato chissà quanto, magari a lungo e di qui ad anni, ma è il 2 aprile 2024 ed è il giorno nel quale si inaugura una stagione che ci siamo inventati alla scuola Holden di Torino e si chiama Seven Springs, il suono della Holden. E quindi io in viaggio ho ascoltato un po' di Schubert e appunto un po' di Philip Glass, che sono i due brani che abbiamo scelto insieme a Gloria Campaner, che è condirettrice artistica con me di questa stagione, per Katia e Marielle Labeck, che sono le nostre prime ospiti. E li ho riascoltate perché questa piccola stagione, che dura 7 concerti alle 7 di sera, costa 7 euro il biglietto, andiamo avanti per 7 anni e poi ci fermiamo, è costruita in un modo singolare, nel senso che si ascolta musica e poi se ne chiacchiera per un po' insieme agli interpreti e poi si beve un bicchiere con loro. Abbiamo uno sponsor strepitoso come Martini, che ha creato per noi un cocktail che si chiama proprio Seven Springs in versione alcolica e non alcolica, per rimanere insieme ai musicisti e fare un po' le cose che citava lei, cioè approfittare della musica per continuare a scavare e raccogliere le evocazioni che sono arrivate dalla musica. Per cui si ascolta e si chiacchiera e poi si beve, si sta ancora insieme in un clima, io mi immagino, radioso come la giornata che in questo momento mi ha accolto arrivando a Torino, e che certo non è usuale. Ma d'altra parte la scuola Holden, che è una scuola di tecnica della narrazione nella quale insegno dal primo anno, che 30 anni fa, c'è proprio un anniversario quest'anno, è effettivamente un luogo speciale. Quindi per far nascere una stagione un po' stramba come questa che abbiamo voluto chiamare Seven Springs era il luogo giusto.
E noi l'abbiamo raccontata proprio poche settimane fa insieme con Gloria Campaner, la sua collega nella direzione artistica, Seven Springs, il suono della Holden, per l'appunto, che comincia, come ha detto poco fa Nicola Campogrande, proprio oggi, il suo cammino attraverso 7 concerti alle 7 di sera a 7 euro per 7 anni. Grazie, buon ascolto Nicola Campogrande, buon ascolto della musica e buone proposte di musica, e in particolar modo ricordo, chiudendo, il libro di Nicola Campogrande, Storia della musica classica, il libro pubblicato da Ponte alle Grazie. Buona giornata.
Grazie, anche a voi.